siamo già collegati e pronti per dialogare con David Zebuloni. Buongiorno David, dove ti trovi oggi? E questa è la domanda principale ogni volta.
Buongiorno Daniela. Allora, indovina.
No, allora, 20 minuti svelo. Da Tel Aviv, no?
Io, sì, esattamente 20 minuti da Tel Aviv, andando al lavoro, e si lavora anche di venerdì, mani ben salde sul volante, assolutamente, e sì, sono in viaggio da Petah Tikva a Ramat HaSharon.
E naturalmente tu vai al lavoro, il tuo lavoro è in radio o sbaglio?
Esatto, è radiofonica.
Ok, sì, che ti passi dalla radio italiana alla radio israeliana, ok. Però lì sei tu il conduttore invece, non l'intervistato.
Oggi sono in veste di, diciamo che mi occupo più dei contenuti oggi, ecco.
Ok.
E di più contenuti.
Ora, oggi vogliamo, come sempre, no? Vogliamo parlare, vogliamo approfondire la porzione della Torah di questa settimana, ma ci sono, siccome la settimana scorsa non eravamo collegati in diretta, io ero dalla mia mamma che ha fatto 88 anni, quindi sono andata un pochino a stare con lei, e quindi magari tu ci aiuterai a riprendere, a recuperare ciò che abbiamo perso.
Assolutamente. Allora, io con tuo permesso comincerei da una parasha che in realtà abbiamo già trattato, quella di due settimane fa, che è parasha di Vetchanan, per poi arrivare piano piano fino alla parasha di questa settimana.
Fai pure.
Il fatto è che dopo aver chiacchierato della parasha di Vetchanan, ho letto una cosa molto bella, mi sono mangiato il fegato, mi sono detto, ma com'è possibile che non abbiamo parlato? E poi mi sono detto, ma non è che cioè, finita la parasha, scade, non se ne può più parlare, quindi ritrattiamo un attimino di Vetchanan e ricordiamo a chi non se lo ricorda che la parasha di Vetchanan è la parasha nella quale Mosè supplica Dio di entrare nella terra di Israele senza riuscirci, di fatto la sua preghiera non viene accolta in questo caso, e leggevo un'interpretazione molto interessante che diceva perché la preghiera di Mosè non viene accolta. Fino a quel momento tutte le preghiere di tutti i patriarchi sono state sempre accolte. Quando Abramo e Isacco hanno chiesto di avere figli, la loro preghiera è stata accolta. Quando Abramo chiede di mettere in salvo il cugino Lot da Sodoma e Gomorra, viene accettato. Mosè stesso, quando chiede a Dio di salvare il popolo ebraico e dopo la sua furia del peccato di vitello d'oro, Dio accetta la preghiera di Mosè. La prima volta che Dio non accetta la preghiera di Mosè è proprio questa. E la risposta mi ha toccato, la trovo molto bella, molto profonda, e dice che questa è la prima volta nella Torah nella quale un uomo prega per se stesso e non per il prossimo. Tutte le altre preghiere che sono state fatte erano in funzione degli altri, e questa è la prima volta che Mosè prega per se stesso, e Dio fa molta più fatica a non accettare le nostre preghiere per gli altri, per il nostro amico, per il nostro prossimo, vedere che noi ci preoccupiamo per gli altri rispetto che per noi stessi, e quindi magari il risultato più facile non accettare una risposta rivolta a se stesso. E questa è una cosa che mi ha toccato, perché parliamo sempre di comunità, di vicinanza, di amicizia, di valori, e questo rafforza un po' questa concezione che abbiamo dell'amicizia e della vicinanza. E quindi metto da parte Vetchanan e passiamo a Parasha.
Volevo dire qualcosa, visto che tu hai aperto questa porta, ci sono cose che possiamo aggiungere, che anche a me vengono in mente altre cose. Intanto, ad esempio, nel Nuovo Testamento più volte si fa capire come la preghiera, l'intercessione, nei confronti degli altri, è quella gradita a Dio. Cioè, quando noi lasciamo il nostro egoismo, lasciamo da parte, no, i nostri interessi, invece pensiamo agli interessi degli altri. Questo è qualcosa che Dio gradisce molto. E poi, per quanto riguarda il discorso di Mosè, nel Nuovo Testamento, in una lettera che si chiama Giuda, la lettera di Giuda, viene scritto dall'apostolo che Mosè è stato risuscitato. Quindi, per quanto riguarda, ecco, i protestanti, quindi noi crediamo che Mosè poi sia stato risuscitato, e quindi Dio alla fine abbia in qualche maniera ascoltato una preghiera ancora più grande, cioè di essere diciamo alla sua presenza. Questa è la cosa, diciamo, in più che possiamo aggiungere, no, per quanto riguarda questo episodio.
Sì. Poi, appunto, saltiamo di una settimana, arriviamo a Parashat Eke, che è la parasha della settimana scorsa. È una parasha, tra i tanti argomenti che vengono trattati, noi poi ne scegliamo sempre uno che ci tocca di più. E Mosè dà le direttive al popolo ebraico per raccogliere le seconde tavole della legge, dopo aver distrutto appunto le prime in un momento di furia, quando vede che sì, lui scende dal monte con le prime tavole e il popolo ebraico sta idolatrando questo vitello d'oro. E la cosa interessante è che il testo cambia, muta rispetto a quando Mosè dà le direttive della costruzione, cioè del ricevimento delle prime tavole. La prima volta lui dice vi darò le tavole, se non cito esattamente, ma dice vi darò appunto le tavole della legge e costruirete un'arca che le contenga. Questa volta lui dice e costruirete un'arca che le contenga, io vi consegnerò le tavole. E forse è una metafora dalla quale possiamo imparare tante cose, che molto spesso per accogliere un cambiamento così importante nella nostra vita dobbiamo avere gli strumenti per farlo, per accoglierlo. Possiamo anche imparare una lezione importante a livello proprio di educazione, di quando trasmettiamo un valore ai nostri figli, ai nostri allievi, se siamo maestri, di trasmettere un valore, un concetto che la persona che abbiamo davanti possa contenerlo. Quindi cerchiamo una concezione di appunto di contenimento di un qualcosa che è più grande di noi. E forse tornando appunto alla parasha del vitello d'oro, il popolo ebraico non era pronto spiritualmente, emotivamente, anche fisicamente, ad accettare, ad accogliere un cambiamento così importante, così storico nella propria vita, cioè che segna il prima e il dopo del popolo ebraico. E quindi Mosè dice: adesso preparatevi a dovere, adesso costruite tutto l'involucro per poter accogliere dentro di voi queste tavole.
Molto molto bello, anche perché appunto abbiamo visto che tra le prime tavole e le seconde tavole c'erano delle leggere differenze che forse hanno fatto in modo che il popolo capisse ancora di più, si calasse di più in quello che era il loro vissuto. Ad esempio, per il quarto comandamento parla della schiavitù d'Egitto, mentre nelle tavole precedenti si faceva riferimento particolarmente alla creazione, quindi all'origine, al bene, a tutto quello che era perfetto. Invece le seconde tavole, il riferimento a sabato, hanno il discorso della schiavitù, per capire il riposo, per capire cosa significa, quindi la liberazione, anche facendo riferimento a qualcosa che loro avevano vissuto da poco. La schiavitù forse era più facile comprendere quale benedizione Dio voleva dare loro attraverso il sabato.
Sì, è un riadattamento storico, in tempo reale, ma storico. È un cambiamento appunto che, come dici te, che viene quasi ad avvicinarsi a ciò che sta vivendo il popolo ebraico in quel momento, per dirgli: ok, questo è ciò che dovete fare, è ciò che avete vissuto, è ciò che state vivendo. Non è qualcosa di lontano, di astratto.
Ci ascoltiamo ora, Davide, un brano di Ennio Morricone, Gam Gam, per poi ritornare insieme e andare ad approfondire anche la parasha di questa settimana. Gam Gam, questo brano di Ennio Morricone che ci ricorda il Salmo 23, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno perché tu sei con me. Ecco, questa è la fiducia del credente, Dio è sempre con noi. Siamo collegati ancora con David Zebuloni, stiamo parlando della parasha della settimana, abbiamo visto quella della settimana scorsa, ora siamo, entriamo proprio nel vivo della parasha di questa settimana che si chiama Rehe.
Esatto, sì, siamo stati bravi, ci siamo rimessi alla pari, noi alla fine riusciamo sempre a rimetterci alla pari e siamo arrivati alla parasha di questa settimana, parasha 3 per l'appunto, e questa parasha si apre con una minaccia, io non saprei come chiamarla se non minaccia, vorrei un po' abbellire la realtà, ma Mosè dice al popolo ebraico per conto di Dio, se voi seguirete le parole di Dio, le norme di Dio, le regole di Dio, verrete benedetti, altrimenti verrete maledetti. E sì, leggendolo devo dire che spaventa un po', suscita un po' di timore in chi legge, è una sorta di minaccia quasi incomprensibile rispetto all'altro volto di Dio che conosciamo. Noi spesso parliamo dei vari volti di Dio con i quali si presenta il popolo ebraico, quello più paterno, quello più severo, e questo è un volto estremamente severo di Dio che quasi ci spaventa, che facciamo fatica a riconoscerlo. E questa volta ho cercato di non attingere a delle fonti, ma ho cercato di trovare una risposta dentro di me, perché appunto ritrovandomi così turbato ho detto ok, cerchiamo un attimo di capire cosa ci viene insegnato in questo contesto, in questo caso. E quindi non so quanto la risposta sia attendibile, però è la mia personale risposta, metto le mani avanti e vediamo cosa ne pensi. Io di nuovo, quando penso a Dio in quanto padre, penso a un padre a tutti gli effetti, penso a mio padre che quando ero piccolo ogni tanto mi minacciava: se fai bene i compiti ricevi la caramella, altrimenti non vai dall'amico a giocare. Io da piccolo credevo che fosse una pura cattiveria. Ma perché? Ma perché io devo essere punito per un qualcosa che non ho fatto? Ma perché? Cioè, tutto questo sistema di meritocrazia, che devo meritarmi sempre tutto, è un qualcosa che non concepivo. E oggi, col senno di poi, vedendo mio fratello, che ormai è padre di quei suoi figli, mi rendo conto di quanto molto spesso dare degli incentivi sia importante per i bambini. E se appunto penso a Dio in quanto padre, al popolo ebraico in quanto bambino in quel momento, che è effettivamente all'inizio della sua vita in quanto popolo, è proprio il padre che gli dice: se fate i bravi vi do la caramella, altrimenti verrete puniti. Non tanto per la punizione quanto punizione, ma perché Dio ovviamente sa l'importanza delle regole che dà il popolo ebraico, e sa l'importanza del rispettarle, come il padre sa l'importanza del compitino fatto a casa per la scuola, così Dio sa anche l'importanza delle proprie regole e delle ripercussioni, e quindi per incentivarli a rispettarle forse deve anche mostrare il proprio volto più severo, quello un po' più duro. E questa è la personale risposta che mi sono dato a questo inizio di parasha così.
Sì, a volte ci sono delle frasi che riscontriamo nella Bibbia che ci lasciano perplessi, perché sappiamo che Dio è misericordioso e buono, quindi certe frasi che sembrano minaccia o sono un po' dure, ci è difficile, no, ingoiarle. Però quando noi leggiamo tutto il contesto biblico, ci sono altre frasi dove ad esempio Dio dice è per il vostro sbaglio, no, che queste cose vi accadono, e quindi fa comprendere come da lui viene solo il bene, e lui, volendoci dare il bene, ci dice che lontano da lui purtroppo ci sta il male, che conseguenze delle nostre scelte, di scelte di altri che fanno per noi. E quindi è dire: io voglio metterti davanti la benedizione e la maledizione, se segui i miei consigli allora avrai la strada spianata perché c'è la mia protezione, lontano da me non c'è la mia protezione, quindi lontano da me ti accadranno cose che non sempre saranno piacevoli. Potrebbe essere questa anche una mia personale interpretazione, ecco.
Oggi siamo nelle interpretazioni personali.
Sì,
ma
sì,
è una,
sì, assolutamente.
È un'interpretazione che ci aiuta un attimino a tradurre non solo in parole ma anche in sentimenti un po' ciò che proviamo leggendo questo pasuk. E di nuovo, secondo me è importante, mi ripeto un po', ma ripeto questa cosa veramente importante: è importante vedere Dio veramente in quanto padre, perché se vediamo in lui una figura paterna, non solo la figura del giudice, non solo la figura lontana, distaccata del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ma come nostro padre personale, mio, di Davide, di Daniela, ci permette veramente anche di affrontare, secondo me, la vita in modo diverso, di affrontare l'ebraismo o qualunque altra religione, a seconda di chi crede, in modo diverso, perché il rapporto cambia, perché il modo in cui ci si rivolge a Dio è diverso, è un rapporto familiare, un rapporto paterno, che include ovviamente il timore che un figlio nutre e giustamente dovrebbe nutrire per il proprio padre, ma anche un amore infinito che non si può interrompere.
C'è un salmo, il salmo 30, ieri lo leggevo qui in radio, in un diciamo straccio dice che Dio, diciamo, la sua ira dura un istante, un momento, mentre la sua misericordia dura tutta una vita. Quindi con questa visione io cerco di interpretare, diciamo, tutte le volte che ci sono delle frasi che sembrano un po' dure. Quindi penso a un papà che è rammaricato della sofferenza, no? Non vuole che i propri figli soffrano, e dice: guarda, io ti metto davanti la benedizione e la maledizione, ma scegli la vita, scegli la benedizione, scegli me perché sono la vita, non voglio che tu soffra. Cioè, lo interpreto con un linguaggio più insomma più vicino. Per questo bisogna la Bibbia leggerla nella sua completezza e trarne il vero carattere di Dio, per poter interpretare anche quelle frasi che ci possono sembrare di un Dio che invece volesse solo giudice, solo punire, solo condannare. Invece Dio corregge per migliorarci.
Giustissimo. E poi questo salmo è bellissimo perché sì, appunto ci mostra Dio per quello che è, un Dio che ci ama e che vuole il nostro bene, e che a volte per il nostro bene deve appunto mostrarsi rigoroso e severo e duro, ma che è nulla in confronto alla bontà infinita che ci riserva sempre.
E allora siamo proprio arrivati alla fine di questo nostro dialogo. Ci piacerebbe continuare ancora, chissà quante cose potremmo dire, perché abbiamo solo accennato a una parte della parasha, perché c'è molto di più. Però come sempre speriamo di aver portato nella quotidianità delle persone che ci seguono la Bibbia, la parola di Dio, e che ognuno poi possa trarre la lezione di cui ha bisogno, perché da ogni frase poi ognuno prende quello che è come la vitamina giusta, no? Quella che serve alla persona che ascolta. Quindi ti saluto, Davide, ti auguro Shabbat Shalom.
Per ogni singolo contesto della vita.
Sì.
Shabbat Shalom a te.
E ci risentiamo la prossima settimana con una nuova parasha.
Un saluto.